Le nozze di Ferdinando de Medici e di Cristina di Lorena, raccontate da Paolo Scarnecchia.
Nel 1591 vennero dati alle stampe gli intermedi e concerti fatti per la commedia rappresentata in Firenze nelle nozze del serenissimo Don Ferdinando Medici e Madama Cristina di Lorena, granduchi di Toscana. Nella dedica alla duchessa, Cristofano Malvezzi, uno dei principali autori delle composizioni contenute nel volume, scrisse che il Granduca aveva ordinato a Emilio dei Cavalieri di farle fedelmente stampare, specificando di aver ricevuto l'incarico da quest'ultimo, che era il sovrintendente delle attività musicali della corte toscana. A fianco della dedica figura, come di consueto nel libro stampa di quel tempo, un testo rivolto ai lettori, che contiene alcune indicazioni sulla tessitura delle voci e sulla strumentazione, e nel quale si sottolinea l'eccellenza dei più famosi musici d'Italia che sono venuti a questo gentilissimo cimento. L'edizione delle musiche era stata preceduta da una corposa narrazione stampata nel 1589 con il titolo di Descrizione dell'apparato e degli intermedi fatti per la commedia rappresentata in Firenze. Il tono dotto di questa descrizione si deve ad un accademico della Crusca, Bastiano De Rossi, e questa sarà la base del racconto del prestigioso evento spettacolare che rappresentò una esperienza particolarmente importante per la storia della musica nel passaggio tra lo stile rinascimentale e quello barocco. Lo testimonia anche una breve cronaca di poche pagine redatta nello stesso anno da Giuseppe Pavoni, lo stampatore che descrisse l'entrata di Cristina di Lorena a Firenze e le feste celebrate nelle solennissime nozze. Il martedì che fu all'i 2 di maggio, la serenissima sposa era vestita di bianco all'italiana, ma secondo l'uso della città di Fiorenza, e in questo giorno si fece quella bellissima commedia recitata da comici senesi detti gli intronati, chiamata La Pellegrina, la quale veramente si può dire che mai a ricordo d'uomo si è visto la più magnifica e risplendente di questa. Non tanto per la moltitudine di tanti ricchissimi vestimenti, quanto per la grandezza degli intermedi che vi sono interposti, l'artificio dei quali hanno somiglianza più del divino che dell'umano. Artefici di questi sei intermedi messi in scena nel Teatro degli Uffizi il 2 maggio 1589, tra gli atti della commedia La Pellegrina di Girolamo Bargagli, furono i pionieri del rinnovamento artistico che, grazie al mecenatismo della celebre dinastia fiorentina, poterono sperimentare le principali soluzioni musicali, sceniche, teatrali, che nel giro di un decennio contribuirono a rendere possibile la realizzazione delle prime favole pastorali interamente poste in musica, con l'innovativo stile del recitar cantando. Il prodigioso concentrato di talenti impegnati nella creazione dello spettacolare evento fu composto da Giovanni De Bardi, letterato, umanista, dilettante di musica, al quale il Granduca affidò la cura dell'invenzione di questi intermedi passati alla storia, di cui Bernardo Buontalenti, architetto e scenografo, fu curatore delle macchine degli ingegni e del fare gli apparati e le prospettive. Ancora Emilio De Cavalieri, compositore e soprintendente di tutti gli artisti, artigiani e musici di corte, tra i quali il poeta Ottavio Rinuccini e il compositore Cristofano Malvezzi, e poi Luca Marenzio Madrigalista, Jacopo Peri e Giulio Caccini, cantori e compositori, più musici e ballerini in grande quantità. Già si solevano fare gli intermedi che servissero alle commedie, ma ora si fanno le commedie che servono agli intermedi, avvertiva Anton Francesco Grazzini, detto il Lasca, nella prefazione ad una sua commedia della metà del Cinquecento. Bastiano De Rossi, che fu testimone oculare dei meravigliosi apparati scenici e musicali, descrisse dettagliatamente il primo, che era dedicato all'armonia delle sfere. ci si rappresentò in questo intermedio le sirene celesti guidate dall'armonia, delle quali fa menzione Platone nei libri della Repubblica, e due, oltre alle menzionate da lui, secondo l'opinione dei moderni, vi se ne aggiunse, cioè quella della nona e decima sfera. E perché nello stesso luogo si trova scritto che ciascuna delle dette sirene siede sopra il cerchio o circonferenza di esse sfere e gira con essa e girando manda fuori una sola voce distesa e di tutte se ne fa un'armonia consonante. Il poeta, poiché Platone vuole che da tutte ne nasca una consonante e sola armonia, e l'armonia per natura va sempre avanti a color che cantano, la diede loro per iscorta e mandò l'avanti in scena. Cadute le cortina si vide immanente apparir nel cielo una nugola e in terra avanti alla scena d'ordine dorico un tempietto di pietra rustica. In essa nugola una donna che se ne veniva piano piano in terra suonando un liuto e cantando. Oltre a quel del liuto che la suonava, al suono di gravi cembali, chitarroni e arpe che erano dentro alla prospettiva, il madrigal sottoscritto. Al lato le sedevano, sì dall'una banda come dall'altra, ma bene alquanto più basse, quasi ad ascoltare il suo canto, tre altre donne, tanto naturalmente con tal rilievo dipinte che parean vive. L'aria dell'armonia venne intonata dalla cantatrice Vittoria Archilei, detta la Romanina, celebre per la bellezza della sua voce e per le doti improvvisative. I suoi versi paragonavano Ferdinando de' Medici a Ercole e Cristina di Lorena a Minerva. Il loro contratto nuziale era già stato stipulato nel 1587, ma Cristina arrivò a Firenze solo 2 anni dopo, accolta da una serie di festeggiamenti che celebrarono simbolicamente l'alleanza franco-fiorentina. Fra tutti gli eventi contemplati ed esaltati dalle cronache dell'epoca, gli intermedi, costituiti da scene, musiche, vocali e strumentali, sembrano aver maggiormente colpito l'immaginazione di chi, come Bastiano De Rossi, li descrisse fin nei minimi dettagli. Fu veramente cosa mirabile il vedere andarsene quelle nugole verso il cielo, quasi cacciate dal sole, lasciandosi sotto di mano in mano che salivano un chiaro splendore. arrivate le sirene al cielo su dette nugole, soavemente cantando finì il dialogo e cominciarono tutti insieme e le parche, i pianeti ed Elleno in sui mentovati strumenti novellamente a cantare.
Coppia gentile.
Finito il primo atto della commedia La Pellegrina, si diede al secondo intermedio cominciamento, come continua a raccontare Bastiano De Rossi nel suo mirabolante resoconto. Divenne tutta quanta la scena un vago giardino che ricoperse in modo le case, che più non si vedeva alcun segno d'esse, e pareva tutto intorniato da verdissimi e vivi aranci e da limoni e da cedri, carichi tutti di vecchi frutti e di nuovi e biancheggianti di fiori. E sentendosi l'odore dell'acqua enanze che si spargean per la scena, faceva quasi credergli naturali e che procedesse l'odor da essi. Aveva oltre a ciò in questo giardino per di molte parti viali diritti e belli, coperti da graticolati volti a botte, sopra i quali camminavan diverse piante di verzura e di viti che adombravan tutto il giardino. E alle viti perché rappresentava di primavera tra i pampani una grande quantità di fiori. Due grotte, nell'una le figliuole di Piero, nell'altra le nove muse, e nel mezzo in sul monte stavano le ninfe, perché il poeta ci rappresentò in questo intermedio la contesa del canto tra esse figliuole di Piero e le muse, e la trasformazione in piche delle perdenti alla presenza delle ninfe giudicatrici. Sopra liuti e viole fu il canto loro, composizione d'Ottavio Rinuccini e musica di Luca Marenzio della nobil città di Brescia, del valor del quale in sì nobile arte ne rendon viva testimonianza le pubbliche opere sue. Udito che le ninfe ebbero le muse con questo canto, sopra arpe, lire, lire arciviolate e soprani di viole, sentenziarono in questa guisa. E tosto che le ninfe, con la fine del lor canto ebber giudicato, miracolosamente si vide le donzelle perdenti diventar piche. E qui finisce il secondo e veniamo ora al terzo intermedio. Ed ecco come prosegue la descrizione di Bastiano De Rossi. Sparito il monte e le grotte, e dileguatesi gracchiando e saltellando le piche, ritornò alla scena al primiero modo e cominciò il secondo atto della commedia. E finito, furono ricoperte le case da querce, da cerri, da castagni, da faggi e da altri arbori di questa sorta, e tutta la scena diventò bosco. Nel mezzo del bosco una scura, grande e dirocciata caverna e le piante vicino a quella senza foglie, arsicciate e guaste dal fuoco. L'altre più lontane, la cui cima parea che toccasse il cielo, erano belle e fresche e cariche delle frutta che le producono. Apparita nuova meraviglia la selva, si vide dalla sinistra venire nove coppie tra uomini e donne in abito quasi alla greca, ma tutti, e per qualche colore, per gli ornamenti, differenti l'un dall'altro in alcuna parte, e al suono di viole, di traverse e tromboni cominciarono, giunti in scena, a cantare. Ebra di sangue, in questo oscuro bosco giacea pur dianzi la terribil fera, e l'aria fosca e nera rendea col fiato e col maligno tosco. Le parole di questo e dei seguenti madrigali dello intermedio presente furono d'Ottavio Rinuccini sopramenzionato e la musica del Marenzio, e mentre che gli usciti in scena cantavano il madrigal sopradetto, si vide dall'altra banda venire altre nove coppie d'uomini e donne e ripigliare sopra gli stessi strumenti il canto, dicendo: qui di carne si sfama lo spaventoso serpe, in questo loco vomita fiamma e fuoco, e fischia e rugge, qui l'erbe e i fiori distrugge.
Qui di carne si sfama.
Appena ebber quest'ultime parole mandate fuora, che un serpente, drago d'inestimabil grandezza, dal poeta figurato per lo serpente Pitone, vomitando fuoco e con fumo d'esso oscurando l'aria d'intorno, cavò fuori dell'orrida e tetra caverna il capo. Il racconto di Bassiano de Rossi continua descrivendo l'apparizione del valoroso Apollo sceso dal cielo per lottare, saltando e ballando, contro il mostro fino ad ucciderlo, e la gioia degli abitanti di Delfi, rappresentati da 18 coppie di uomini e donne, con la descrizione dettagliata dei loro abiti, delle acconciature, dei gioielli e altri ornamenti con tutti i colori, fino ad arrivare al resoconto del quarto intermedio. Comparve in questo intermedio, avanti che si mostrasse la prospettiva, sopra un pregiato carro d'oro e di gemme, una donna figurata dal poeta per una maga, scinta e scalza, le chiome sparse sopra le spalle e avviluppate d'altiera vista, di viso bella, vestita di velluto verde, un lungo velo azzurro in capo, che l'andava infin quasi a piedi. Nella man destra una sferza, con l'altra frenava due fieri draghi orribili e spaventosi, con grandi aliacce di più colori e piene di specchi, e gittando alcuna volta fuoco per bocca e la lingua tenendo fuori, pareva sì vivamente eran finti che ansando per la fatica ciò operassono. Giunto questo carro a mezza la scena, la maga raffrena i draghi, posa la sferza, raccomanda le redini a una palla del carro, prende un liuto che ella va dentro, e a quel suono e all'armonia di lire grandi e di bassi, di viole, di liuti, di un violino, d'arpe doppia, bassi di tromboni, organi di legno che suonavano dentro, mentre che ella attraversava la scena, cominciò soavemente a cantare, e nel suo carro tanto a chiamare, a costringere i demoni della region più pura dell'aria appellata a fuoco a dire quando il mondo doveva godere supreme felicità. Ed essi vengono in uno stante e nella più bella forma e più nobile in una infuocata nugola a ubbidire. La musica di queste parole e l'ordine della melodia degli strumenti predetti fu opera di Giulio Caccini, musico pregiato dei nostri tempi, le quali parole, siccome il rimanente di questo quarto intermedio, furono opera di Giovan Battista Strozzi, gentiluomo ornato di nobili e belle scienze. Finito l'intermedio dedicato alla regione dei demoni, dopo il quarto atto della commedia La Pellegrina, si rappresentò il quinto intermedio dedicato ad Arione, che gettato in mare dall'equipaggio della sua nave, con il suo canto attirò il delfino che gli salvò la vita. E qui torniamo di nuovo al resoconto di Bastiano De Rossi. La quinta volta la scena si coperse tutta di scogli marittimi e il palco divenne mare ondeggiante, circondato da quegli scogli che parevano dirocciati monti, tra i quali scaturivano vive e cristalline fontane. A piede quai monti si vedeva per la marina alcune piccole barchettine intorno agli scogli, le quali lo stondato della scena allontanavasi dalla vista, che era quasi come veder da lunge un comodo legno. E mentre che elle ondeggiavano per quell'acqua, cominciò ad uscire del mare una nicchia dal colore della madreperla, larga 5 braccia e 3 alta, tirata da 2 delfini, che, immuovendosi a salti, come suol propriamente fare il delfino nel mare, odorifera acqua mandavan fuori, la quale pareva che, notando, avessero preso in bocca. Uscita fuori dell'acqua tutta la nicchia, vi si vide seder su Anfitrite, vestita d'un abito sì stretto e sì attillato e tanto simile al colore della carne che più ignudo non avrebbe mostrato lo ignudo proprio. Una mantellina d'armocollo del color dell'acqua del mare, richiamata a nicchie e a chiocciolette e a pesci, e in capo una magnifica acconciatura, e sopra esse, tra alcune branche di corallo, una corona di madreperla. E mentre che la nicchia veniva suso, si vedevano a poco uscir dell'acqua con essa tritoni e ninfe marine, parte della compagnia di Nettuno. I tritoni avevano il capo tutto incerfugliato di chiome azzurre e ghirlanda di canna palustre, dalla quale in quantità è simile dall'acconciatura alle ninfe. La coda a tritoni, che furono 14 e 14 le ninfe altresì, era finta di raso turchino a scaglie d'argento. Le ninfe, fuorché nella corona e nella quantità delle perle, in abito simile ad Anfitrite, cominciarono a suonare gli strumenti che le avevano condotto seco, che erano viole e lire arciviolate, e Anfitrite, suonando sopra la nicchia un liuto, cominciò soavemente a cantare.
Thank you.
tutti i madrigali di questo quinto intermedio, fuorché il seguente, del trovatore degli intermedi, furono d'Ottavio Rinuccini soprannominato. La musica di Cristofano Prete, già detto. Ci rappresentò il poeta con questo Navilio, la favola d'Arion Citaredo e poeta lirico scritta da Plutarco nelle Morali. La descrizione del grande quadro dell'ultimo intermedio, nel quale vennero rappresentati Apollo, Bacco, con il ritmo e l'armonia, e gli dei dell'Olimpo, reitera, amplifica l'intento celebrativo dello spettacolo elaborato per esaltare le ambizioni politiche e dinastiche e il potere della famiglia Medici, e magistralmente e spettacolarmente raccontato da Bastiano De Rossi. Alla fine dell'ultimo atto della commedia, come si è detto, si diede al sesto e ultimo intermedio cominciamento, e col cominciamento fu una dolcissima melodia di infinito numero di dolci e vari strumenti, e forse mai simile non udita. E mentre che quell'angelico suono interteneva gli spettatori, ecco s'apre il cielo, per entro al quale e nel più alto luogo si vedevano a concistoro gli dèi. Apertosi il cielo e con lo splendor del nascente sole apparvero sette nugole all'aperture, cinque delle quali si muovevano e se ne venivano in terra, e due rimanevan lassuso. Nell'apertura del mezzo una se ne stava maggiore e più adona di tutte le altre, nella quale erano Apollo e Bacco con l'armonia e col ritmo, e Apollo in vista più che mai giocondo e allegro, vestito d'un color di fiamma viva. La narrazione procede descrivendo il seguito di Apollo, collocato sulle altre nuvole, seguito costituito dalle grazie, dalle muse, che intonarono il loro canto insieme con gli amori celesti, fino alla comparsa di uomini e donne a rappresentare gli antichi rozzi siccome furono gli uomini da principio, che, attirati dalla dolcezza della voce delle muse, rimirando le nuvole sospese dalle quali questa proveniva, si misero a cantare. La conclusione della straordinaria e immaginifica descrizione di De Rossi del 1589 è una vera e propria apoteosi coreutica, e nella raccolta delle musiche stampata due anni dopo a cura di Cristofano Malvezzi, a conclusione del sesto intermedio è posto il ballo di Emilio De Cavalieri, O che nuovo miracolo, descritto accuratamente con disegni che indicano le posizioni dei danzatori sul palco e i relativi passi. Il grande ballo divenne famoso in tutta Europa, trascinando nella sua danza anche la memorabile cronaca del più spettacolare evento creato per celebrare il fortunato giorno e le nozze della coppia gentil d'avventurosi amanti.
Il 2 maggio 1589 viene rappresentata a Firenze la commedia La Pellegrina per celebrare le nozze di Ferdinando de' Medici e di Cristina di Lorena. Paolo Scarnecchia lo ha raccontato a Wikimusic.
Per riascoltare il programma vai sul sito radio3.rai.it. Per scaricarlo usa l'app Rai Play Radio.